Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina arriviamo finalmente al grande testo di Prima Tessalonicesi 4, dal 13 al 18. E per favore aprite la vostra Bibbia proprio a quel passo della scrittura. Questo è naturalmente un brano familiare alla maggior parte dei credenti, lo conosciamo come il passo del rapimento, il passo che descrive la rimozione della Chiesa, e per molti aspetti è il testo preferito di questa meravigliosa epistola che stiamo studiando ormai da mesi, mesi e mesi, e finalmente siamo giunti al momento tanto atteso di parlare di questo grande evento. E avvicinandoci a questo testo l'ho intitolato Che cosa succede ai cristiani quando muoiono? Che cosa succede ai cristiani quando muoiono? Mi viene posta spesso questa domanda, perfino da cristiani, anzi di solito solo da cristiani. Domande come: dopo che moriamo andiamo direttamente in cielo? Oppure che cosa accade ai nostri corpi? I dettagli di domande come queste sono molto, molto importanti per noi e possono essere motivo di turbamento se non ne conosciamo la risposta. Vogliamo sapere che cosa accade dopo la morte e vorremmo sapere che cosa succede anche ai corpi delle persone che amiamo quando vengono deposti nella tomba. Queste sono questioni pressanti ed erano questioni altrettanto pressanti per i giovani credenti di Tessalonica. Ricordate ora che coloro ai quali Paolo scrisse questa lettera erano stati in Cristo solamente da pochi mesi ed avevano avuto soltanto poche settimane in realtà di esposizione al ministero di Paolo, perciò erano veramente dei neonati nella fede ed erano diventati molto turbati riguardo a questa questione di cosa succede ai cristiani quando muoiono. Certamente credevano nella vita dopo la morte, perché al capitolo 1, versetto 3 ci viene detto che avevano speranza. Non c'è alcun dubbio che Paolo avesse parlato loro della vita eterna perché aveva predicato loro il Vangelo ed essi avevano creduto e si erano allontanati dagli idoli. E quindi sappiamo che conoscevano la vita eterna, sapevano che la salvezza era sinonimo di vivere per sempre con Dio in cielo e sapevano anche della venuta di Gesù, che Gesù un giorno sarebbe ritornato ed avrebbe radunato tutto il suo popolo, l'avrebbe portato con sé, conoscevano quel grande evento di radunamento. E così avevano alcune domande nella loro mente su come tutto quello si sarebbe svolto, come per esempio se muori adesso, perdi quel radunamento? Evidentemente Paolo aveva presentato quell'evento del radunamento come un qualcosa di così glorioso, lo aveva presentato come un qualcosa di così meraviglioso, che erano molto preoccupati che alcuni di loro potessero perderlo, anche se avessero vissuto nella vita eterna. Sarebbero comunque stati molto preoccupati di perdere quel radunamento insieme a Cristo. In effetti era così pressante nei loro pensieri che, se tornate al capitolo 1, notereste per favore i versetti 9 e 10, proprio mentre Paolo lì descrive loro, dice che si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare il ritorno del Figlio suo dal cielo. Qui abbiamo le tre dimensioni della loro salvezza: il passato, l'abbandono degli idoli del passato, il presente, cioè il servizio al Dio vivente e vero, ed il futuro, l'attesa del Figlio suo dal cielo. Quello era un gruppo che viveva nell'attesa. Al capitolo 2, versetto 19, Paolo si riferisce a loro come alla sua speranza, alla sua gioia, alla sua corona, alla presenza del nostro Signor Gesù alla sua venuta, al suo ritorno. Quindi dovevano sapere che la sua venuta era qualcosa di molto speciale. Prima di tutto avrebbero incontrato Gesù, e ovviamente lo stavano aspettando. In secondo luogo sarebbero stati la corona, la gioia ed il vanto stesso dell'Apostolo. Ed erano entusiasti anche di quello. Ed oltre a questo conoscevano anche altre cose. Guardate lì al capitolo 5, versetti 1 e 2. Paolo dice: quanto poi ai tempi e ai momenti o alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne sia scritto, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Conoscevano anche il giorno del Signore, sapevano di un tempo di giudizio imminente sugli empi. Sapevano dunque che quando Gesù sarebbe venuto, li avrebbe radunati presso di sé ed avrebbe anche giudicato gli empi. Stavano aspettando che Gesù venisse, stavano aspettando il tempo del radunamento. Ora, durante questa attesa, erano diventati in qualche modo turbati. Alcuni di loro probabilmente temevano di averlo perso, che fosse già accaduto senza di loro. Ora, in che senso? Stavano entrando in un periodo di persecuzione, di afflizione, e probabilmente alcuni di loro pensavano che sarebbero stati radunati prima di quello. E così al capitolo 3, versetti 3 e 4, Paolo deve dir loro affinché nessuno sia scosso da queste afflizioni, perché voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati. Infatti, quando eravamo presso di voi, vi predicevamo che avremmo sofferto afflizioni, e così è avvenuto, come sapete. Ricorda loro dicendo: aspettate un momento, non dovreste essere sorpresi dalle difficoltà e dalla persecuzione. Vi ho detto che sarebbero arrivate, però forse alcuni di loro pensavano che sarebbero stati radunati a Cristo prima che tutto quello accadesse realmente. Certamente vivevano in una grandissima aspettativa e stavano temendo di poter perdere un evento così grande. Infatti, al capitolo 2 di Seconda Tessalonicesi, Paolo dice: ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi così presto sconvolgere nella mente, né turbare né da spirito, né da parola, né da una qualche lettera, come se provenisse da noi, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Qualcuno stava diffondendo la voce, o tramite un presunto messaggero angelico, uno spirito, o pure tramite una lettera falsificata attribuita a Paolo, che il grande evento era già avvenuto e che il giorno del Signore fosse arrivato. E così c'era una grandissima preoccupazione, una sorta di perdita di serenità, erano disturbati, il giorno del Signore era già iniziato, avevano in qualche modo perso il radunamento insieme a Cristo, e poi la domanda più urgente era: che dire dei cristiani che muoiono? Loro lo perderanno? Non è che non credessero che sarebbero andati in cielo, la domanda era: si perderanno questo grande evento? Diventeranno in qualche modo cittadini di seconda categoria nel futuro? Li conosceremo per tutta l'eternità solamente come quegli spiriti glorificati senza corpo, nel mentre noi avremo i nostri corpi glorificati, quindi loro saranno in un qualche modo secondari, oppure forse non avremo nemmeno comunione con loro e non ci sarà neppure una riunione tra questi due tipi di esseri? Tutte queste domande erano nelle loro menti, non possiamo identificare nulla di più specifico di questo. Ma vivevano nell'attesa del ritorno di Cristo, erano così entusiasti di quello che il modo migliore per descrivere la loro speranza era dire che stavano aspettando il Figlio suo, volevano che il Signore venisse, sapevano che quello era il culmine, era il compimento, era il grande evento che segnava il culmine della storia della redenzione e non volevano perderselo. È anche interessante notare che si amavano così tanto gli uni gli altri che non volevano che qualcuno se lo perdesse, quindi apparentemente erano addolorati quando dei credenti morivano per il timore che avrebbero perso quel grande evento. Ed è proprio di questo dolore e di questa confusione che Paolo intende occuparsi. Se guardate al testo lì al versetto 13, parla dell'essere disinformati o ignoranti e del fatto che ora stavano soffrendo per quello, e poi il versetto 18 menziona la parola conforto. E il suo scopo era quello di eliminare la loro ignoranza e quindi di eliminare il loro dolore e di conseguenza portar loro conforto. Ora, riassumendo il tutto, lasciatemi dire questo, ok? Questo passo è più pastorale che teologico. Ha più lo scopo di alleviare la confusione, il dolore, l'angoscia e di portare conforto che è quello di fornire una delineazione teologica, escatologica di ogni dettaglio del radunamento insieme dei santi. Erano agitati, erano sconvolti, erano confusi, erano preoccupati, erano impauriti. Dopotutto erano cristiani appena convertiti, non sapevano molto, stavano vivendo ogni giorno aspettando il ritorno del figlio. E proprio mentre alcuni di loro stavano morendo nei mesi successivi alla partenza di Paolo, la loro domanda era: che cosa succede a queste persone? Si perderanno l'evento? Ed il loro amore reciproco era così forte che il capitolo 4, versetto 9 afferma: quanto poi all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva nessuno, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio stesso ad amarvi gli uni gli altri, ed infatti lo praticate verso tutti i fratelli. Si amavano così tanto che stavano soffrendo al pensiero che qualcuno potesse perdersi questo grande evento. E così Paolo scrive per alleviare il loro dolore, per portar loro una grande misura di conforto. La loro aspettativa riguardo al ritorno di Cristo era molto, molto alta, e credo sia giusto dire che Paolo aveva comunicato loro il fatto che Gesù poteva tornare durante la loro vita. Se non fosse stato questo quello che credevano, allora tutta la questione sarebbe priva di significato. La loro preoccupazione era che loro credevano che Gesù potesse tornare in qualsiasi momento, e che mentre alcuni stavano morendo, loro stavano temendo che avrebbero potuto perdersi quell'evento. L'unica ragione per cui avrebbero avuto quella paura, l'unica ragione per cui avrebbero avuto quell'aspettativa, era che credevano che potesse accadere presto. E la domanda principale quindi era: che cosa succede ai cristiani che muoiono prima del ritorno del Signore? E visto che avevano l'impressione che egli potesse venire in qualsiasi momento, erano profondamente preoccupati riguardo a questa questione. Potrebbe anche darsi che qualcuno avesse suggerito, secondo il principio di 1 Corinzi 11:30, se alcuni cristiani cadono nel peccato, alcuni sono deboli, altri sono malati ed altri sono addormentati, cioè sono morti, può darsi che queste persone stiano morendo a causa di un qualche peccato nella loro vita di cui non sappiamo nulla, e che Dio le stia semplicemente mettendo nella tomba a causa del loro peccato, e soltanto quelli che vivono una vita pura arriveranno fino alla venuta di Gesù, e forse se verranno risuscitati in futuro, sarà in un qualche tempo futuro, in una condizione inferiore, e così via. E quindi Paolo scrive questi versetti. Cominciamo dal versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Sta dicendo: non voglio che siate ignoranti e che come risultato della vostra ignoranza siate addolorati. Non voglio che vi preoccupiate pensando che coloro che sono morti abbiano perso il ritorno del Signore. Potresti dire: com'è che faceva Paolo a sapere che stavano pensando in quel modo? Tornando al capitolo 3, versetto 1, ricorderete che egli dice loro di come non poteva più sopportare il fatto che non sapeva nulla riguardo a loro, e così al versetto 2 dice che ha mandato Timoteo, e poi al versetto 6 dice che Timoteo era tornato, e quando Timoteo era tornato il testo dice che aveva portato loro buone notizie della loro fede e del loro amore, e mi piace questo, perché al capitolo 1 Paolo li aveva lodati per la loro fede, per il loro amore, per la loro speranza, però quando Timoteo tornò apparentemente portò buone notizie soltanto per quanto riguarda la loro fede e il loro amore, perché la loro speranza era un po' confusa e aveva bisogno di essere corretta, perché erano così disorientati. E quindi Paolo scrive per affrontare quella confusione e la sua conseguenza, cioè il dolore. Ora, vorrei che notaste lì all'inizio del versetto 13, ci prenderemo del tempo con questo passo e continueremo la prossima settimana, forse riusciremo magari a terminarlo, ma voglio procedere con molta attenzione perché questo è un brano molto, molto importante, un argomento molto importante, però noterete all'inizio che dice: ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza. Quell'affermazione introduttiva è il modo preferito di Paolo per cambiare l'argomento. È il suo modo preferito, sia che sia un qualcosa di positivo o negativo, di passare ad un nuovo tema. A volte dice: non voglio che siate ignoranti, come qui ed in Romani 1.13 o 1 Corinzi 10.1 e così via. Altre volte dice: voglio che comprendiate o voglio che sappiate, come in 1 Corinzi 11.3 o Filippesi 1.12 ed in altri luoghi. Ma che dica voglio che sappiate in senso positivo, oppure non voglio che siate ignoranti, il significato è lo stesso, segna un cambiamento di argomento, sta parlando di un nuovo tema senza alcun collegamento diretto con quello precedente. Ed è piuttosto enfatica come cosa, quel ma segna un cambiamento di direzione. Fratelli, è un richiamo all'attenzione che segnala qualcosa a cui devono prestare una particolare attenzione. Abbiamo finito con quell'argomento ed ora vi richiamo di nuovo ad una nuova discussione, fratelli. È ovviamente un termine affettuoso e lui nutriva per loro un affetto immenso, come indica la fine del capitolo 2, quando afferma che era profondamente addolorato, quasi privo di qualcosa di prezioso per il grande desiderio che aveva di rivederli. E quindi volta pagina qui con la parola ma, cattura la loro attenzione per il nuovo argomento con la parola fratelli e poi dice non vogliamo che siate nell'ignoranza. E questo introduce dunque un nuovo soggetto, introduce non soltanto un nuovo soggetto ma in questo caso anche un nuovo insegnamento, una nuova rivelazione indicata lì al versetto 15 con le parole per parola del Signore, una rivelazione che egli aveva ricevuto. Quindi qui sta per affrontare la loro ignoranza che ha prodotto alla loro confusione, al loro dolore, alla inquietudine e alla loro mancanza di conforto. E di che cos'è che sta per parlare? Boh, non vogliamo che siate nell'ignoranza, fratelli, riguardo a quelli che dormono. Ora, perché usa la parola dormono? Perché non dice semplicemente morti? O perché il sonno è il modo particolare di parlare di cristiani nel loro riposo temporaneo? Tra l'altro, la parola dormire, koimao, cioè far dormire, è la parola da cui deriva anche il nostro termine cimitero, che era il nome ottimistico che i primi cristiani davano al luogo di sepoltura. Letteralmente significava il luogo del riposo, era praticamente sinonimo di dormitorio, il luogo dove le persone dormono. Ora, in che senso i cristiani vengono descritti come coloro che dormono? Notate, proprio mentre rispondo a questa domanda, che il verbo qui è in forma al tempo presente, questo participio, e porta l'idea di coloro che continuano ad addormentarsi, vale a dire i credenti che di tanto in tanto muoiono nel normale corso della vita della Chiesa. Si stanno dicendo, che dire di questi cristiani che continuano a morire? Vuol dire la vita è fatta così, no? Finisce, giusto? E continuano a morire? E lui dice, non voglio che siate ignoranti riguardo a ciò che accade alle persone dopo che muoiono. Ora, la parola sonno nella Bibbia viene usata per indicare il sonno normale, quel processo di recupero mediante il quale il corpo entra in questo stato di riposo temporaneo, Giovanni 11:12 la usa nel suo significato normale, però la parola sonno viene anche usata in modo particolare per i cristiani, ed è usata diverse volte per i cristiani, ora ascoltate attentamente, è usata diverse volte e si riferisce sempre ai loro corpi, corpi. L'unica parte nostra del cristiano che entra in uno stato di incoscienza alla morte è il corpo. In Giovanni 11, ricordate lì al versetto 11, Gesù dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Ora, tutti sapevano che Lazzaro era cosa? Era morto da 3 giorni, sua sorella proprio disse, Signore, ormai manda cattivo odore il suo corpo, la decomposizione era già iniziata, era stato sepolto, era morto, e dal punto di vista di Gesù però stava solamente dormendo, la sua anima era viva, non era confinata nella tomba, non sappiamo dove fosse, né che cosa stesse sperimentando perché la scrittura non ce lo dice, ma non cessò di esistere poiché è un qualcosa di eterno ed è eternamente cosciente. Il suo corpo però era a riposo e Gesù considerava quel riposo come un qualcosa di temporaneo, ecco perché lo chiama sonno. Il sonno è qualcosa da cui ci si sveglia, se non ci si risveglia si è morti o si finirà per morire. Quindi Gesù vedeva la morte di Lazzaro come un riposo temporaneo del suo corpo. Guardate ad Atti capitolo 7, giusto per darvi una comprensione più completa di questo. Ricordate quando Stefano veniva lapidato? Al versetto 60 si legge, piegate le ginocchia, gridò ad alta voce dicendo, Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Dal punto di vista umano era morto, dal punto di vista clinico era morto, ma era sonno perché rappresentava solamente un riposo temporaneo del suo corpo. Il suo spirito non entrò in uno stato di incoscienza, e se non siete convinti di questo, guardate lì al versetto 59, disse: Signor Gesù, che cosa? Ricevi il mio spirito. Soltanto il suo corpo stava per entrare in quel riposo, solo il suo corpo sarebbe stato addormentato. Un sonno, tra l'altro, da quale persino il suo corpo si sarebbe risvegliato. E questo è proprio il punto principale che voglio che comprendiate. Quando in 1 Corinzi 11:30 Paolo dice, parlando dei cristiani, dicendo: molti tra voi sono deboli e malati e molti dormono, ancora una volta si riferisce alla morte del cristiano come ad un sonno, perché si tratta del riposo temporaneo del corpo fisico. Nel capitolo 15 di 1 Corinzi, al versetto 6, si parla dei cristiani che videro il Cristo risorto. Molti di loro sono rimasti fino ad ora, cioè fino al momento in cui quell'epistola era scritta, ma alcuni si sono addormentati, e qui di nuovo quel concetto familiare lì al versetto 18, quelli che si sono addormentati in Cristo. E poi al versetto 51 dice: non tutti dormiremo. Ancora una volta in riferimento ai cristiani nella morte. Anche 2 Pietro 3:4 lo menziona. Dov'è la promessa della sua venuta? Dice: da quando i padri si sono addormentati, tutto continua come dal principio della creazione. E lì troviamo di nuovo l'aspettativa beffarda dei non credenti, ma il linguaggio continua ad esprimere l'idea che coloro che sono morti stanno sperimentando solamente una morte temporanea. Però per i cristiani il termine è appropriato, perché anche si tratta veramente di una condizione temporanea, e persino per i pagani vi sarà una risurrezione. C'è un senso nel quale anche i corpi dei pagani soltanto dormono, perché anch'essi saranno resuscitati. Tuttavia saranno resuscitati per la dannazione e per la morte eterna. Perciò non è appropriato parlare della loro morte come di una morte temporanea e quindi di un sonno, ma piuttosto come di una morte permanente e non di un sonno affatto. Ora lasciatemi fare un passo ulteriore, che il termine sonno o il concetto del sonno non si riferisce all'anima. Non esiste l'anima che dorme. Quando Stefano stava per morire disse: Signore Gesù, ricevi il mio spirito, ed aveva l'aspettativa di entrare coscientemente nella presenza di Gesù Cristo. Da nessuna parte la scrittura insegna che lo spirito di una persona sia mai incosciente, in qualunque momento e per sempre. È proprio questo quello che rende l'inferno così terribile, è coscienza nella totale assenza di Dio per sempre. Ed è questo quello che rende il cielo così meraviglioso, perché è la coscienza della presenza di Dio per sempre. E ricorderete lì in Luca 16, quando Gesù raccontò quella storia di Lazzaro, il mendicante, e dell'uomo ricco, che quando Lazzaro morì si trovò coscientemente nel seno di Abramo ed era lì consolato. E ricordate che quando il ricco morì si trovò immediatamente e coscientemente nei tormenti e gridò immediatamente alla richiesta che qualcuno gli desse dell'acqua per rinfrescare la sua lingua tormentata. E ricorderete che in 2 Corinzi al capitolo 5 l'apostolo Paolo considera la morte del credente e dal versetto 8 dice: assenti dal corpo e presenti con il Signore. Non c'è alcun purgatorio, non c'è alcuna condizione intermedia, non c'è alcuno stato di incoscienza o di semicoscienza, non esiste una cosa come il coma spirituale, essere assenti dal corpo e essere presenti con il Signore. Ed in Filippesi 1:23 l'apostolo Paolo dice: ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. O siete qui oppure siete con Cristo. Non esiste alcuna condizione intermedia per i salvati. Essi vanno e vengono accolti dalla presenza di Gesù Cristo. Non esiste nemmeno alcuna condizione intermedia per i dannati, perché essi entrano in una punizione di un tormento cosciente. Ma seppur lo spirito di quel cristiano morto entra immediatamente nella presenza di Cristo, il corpo rimane lì a dormire, è in riposo, è in quiete, è in un dormitorio per così dire, ed un cristiano in un cimitero sta semplicemente dormendo lì nel dormitorio, niente di più. Ora sorge la domanda ovviamente: perché Paolo è così preoccupato di parlar loro di questi cristiani che sono morti? Lì il versetto 13 dice: affinché non siate contristati, essi erano addolorati. E potresti dire: aspetta un attimo, però chiunque soffre quando qualcuno muore, anche un cristiano che muore, che se lo conoscete, se lo amate, al quale gli volete bene, i cristiani non soffrono, non provano dolore, non fanno cordoglio, non versano lacrime quando i loro amati muoiono? È normale, no? Sì, è assolutamente normale. Certamente lo Spirito di Dio ci istruisce in Romani 12:15 a piangere con quelli che piangono. Esiste un dolore normale, un dolore ragionevole, sano, una liberazione del dolore, della separazione, della solitudine che Dio ha progettato per il nostro bene. Non sta parlando di quello però qui. Seguite il versetto. Dice: non voglio che siate contristati come quelli che non hanno cosa? Che non hanno speranza. Non voglio che il vostro dolore sia quel dolore senza uscita. Quel dolore che appartiene a coloro che non contemplano alcuna possibilità di riunione. Non voglio che pensiate che i cristiani dicano mai un addio definitivo, perché non è così. E quello è un pensiero meraviglioso, non è vero? Non dite mai addio ad un credente per l'ultima volta. Ci sarà sempre un'altra occasione. E non voglio che soffriate così come soffrono i pagani senza speranza. In Efesini, al capitolo 2, proprio mentre Paolo delinea il carattere dell'essere perduti, la sua essenza, dice: essi sono separati da Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non hanno speranza e sono senza Dio nel mondo. Tra quelle caratteristiche dei perduti c'è anche questa affermazione, che non hanno speranza. Non hanno speranza nella vita dopo la morte, non hanno speranza nella riunione. Nel corso degli anni ho celebrato funerali, continuo a celebrare funerali di persone non credenti, oppure funerali di persone credenti, in cui nella famiglia ci sono alcuni credenti e la mancanza di speranza è terrificante. Quel terribile senso di definitività, nessuna riunione, nessun futuro, mai più il tocco della mano, il suono della voce, mai più, c'è una definitività. Essere così consumati nella vita da una persona e poi vedere il sipario calare in modo così totale, così assoluto e definitivo, è motivo di profonda disperazione? E più grande è l'amore, più grande è il dolore, ed è il dolore della mancanza di speranza. Lo potreste dire, però aspetta un momento. Non c'erano forse alcuni pagani che potevano essere inclusi tra gli altri lì? I quali insegnavano la vita dopo la morte, certo, sì. C'erano alcune religioni che forse sostenevano cose così, alcuni degli antichi culti che avrebbero sostenuto la vita dopo la morte? C'erano certamente alcuni filosofi nell'antichità che insegnavano che esisteva una vita dopo la morte, però non di meno l'insegnamento comune era che quello era tutto ciò che c'era. È tutto qui. Catullo in qualche modo espresse la posizione comune quando scrisse: il sole può tramontare e risorgere di nuovo, ma una volta che la nostra breve luce tramonta, resta una notte senza fine da dormire. Fine della citazione. Le persone per la maggior parte vivevano nella mancanza di speranza, e potrei anche aggiungere che persino le persone che erano filosofi credenti, che insegnavano una vita dopo la morte o che erano immersi in queste religioni che insegnavano la vita dopo la morte, non potevano mai essere sicure del loro desiderio della vita dopo la morte, perché non avevano lo Spirito Santo dimorante in loro a garantire quella realtà, e quindi la loro speranza era soggetta un po' ai capricci della loro carne. Era una sorta di speranza capricciosa che dipendeva dalla carne. E questa non era alcuna speranza solida, non è una speranza sana, e quindi è giusto dire che sono senza speranza. Le persone non credenti, ma religiose, alle quali viene insegnato che c'è una vita dopo la morte, possono aggrapparsi al desiderio senza però avere l'affermazione da parte di Dio che sia così. E quindi, in alcuni casi, può anche essere peggio che non avere alcuna speranza, perché è speranza e poi nessuna speranza, e poi è speranza e poi ancora non speranza, e poi è speranza e poi nessuna speranza, ed oscilla continuamente. È meglio arrivare alla conclusione definitiva che non c'è speranza di andare avanti con la vita. E così le persone vivevano con questa mancanza di speranza, e la mancanza di speranza, la paura di non essere mai più insieme, di non avere più alcuna riunione con le persone che ami. E Paolo dice: ascoltate, so che siete preoccupati per coloro, per quei cristiani che sono morti o che muoiono di tanto in tanto, so che siete preoccupati che forse perderanno il radunamento insieme con Cristo, e voi li amate, volete rivederli di nuovo e volete che siano lì, ma non ci saranno, e vi state chiedendo dove vanno, dove sono, e come potremo mai riconoscerli se non saranno lì in forma corporea, e non sarà più come prima, e ci sarà questa riunione. E lui sta dicendo: ascoltate, non voglio che soffriate come soffrono i pagani senza speranza, che non hanno alcun conforto nella promessa di una riunione futura. La riunione c'è, miei cari, c'è, ci sarà. Ed è anche nella stessa terminologia, no? Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. quando viene chiamata il nostro adunamento con Lui, proprio mentre saremo portati a Lui, saremo radunati gli uni con gli altri, ci sarà una riunione, ci sarà il radunamento insieme a Cristo. E Lui quindi dice: non dovete temere e non dovete addolorarvi per questo, come le persone che stanno guardando ad un vicolo cieco. Dobbiamo in qualche modo far penetrare profondamente questa realtà nei nostri cuori, non è vero? Questa è la nostra speranza, la certa speranza. Le separazioni qui sono solamente brevi. E quindi dice: non voglio che siate un popolo disinformato per quanto riguarda i cristiani che stanno morendo, non voglio che vi addoloriate, che abbiate questo lutto come gli altri che non hanno speranza. Ora, per poter eliminare questo e per potervi dar conforto, voglio parlarvi di questo radunamento. Ed è questo quello che provoca la sua discussione di questo grande evento. Oh, tra l'altro, questo è uno dei tre passi nel Nuovo Testamento che sono di fatto i passi chiave nel delineare questo evento: Giovanni 14, Prima Corinzi 15 e Prima Tessalonicesi 4. E li incroceremo tutti e tre nel mentre attraverseremo questo grande testo. E tra l'altro, ogni volta che il nostro Signore diede questo insegnamento mediante lo Spirito Santo, ogni volta che questo insegnamento venne riguardo a questo evento del radunamento insieme alla venuta di Cristo, fu sempre in risposta ad una certa angoscia. In Giovanni 14 i discepoli erano angosciati, erano confusi, erano privi di conforto. Perché? Perché Gesù stava per che cosa? Se ne stava per andare. E nel mezzo della loro angoscia si stavano domandando che cosa sarebbe accaduto a loro. E così Gesù disse: lasciate che vi consoli, sto per tornare, ritornerò. Nel caso di Corinto, alcuni stavano negando apertamente e stavano negando completamente la risurrezione e stavano negando che ci sarebbe mai stato alcun radunamento insieme. E di Corinzi erano confusi: ci sarà? Ci raccoglierai mai di nuovo insieme? Ci sarà una risurrezione? E così scrive Prima Corinzi 15 sulla risurrezione, di versetti dal 51 al 58 parla proprio di questo radunamento insieme a Lui. E qui abbiamo la stessa cosa: i tessalonicesi erano angosciati, erano turbati, forse a causa della loro mancanza di informazione e magari anche a causa di una qualche disinformazione che era stata data loro. E così in ogni caso c'era angoscia, c'era dubbio, confusione, persino negazione, e tutto questo aveva spinto lo Spirito Santo a metter giù questo per iscritto. Ora dico questo per dire che in tutti e tre i casi questo viene principalmente come una parola di conforto, viene come un messaggio pastorale piuttosto che un trattato escatologico. La cosa più interessante è che, se guardate i grandi passi escatologici del Nuovo Testamento, Matteo 24, 25, il libro dell'Apocalisse, non trovate alcun radunamento insieme o questo evento specifico in nessuno di loro. È quasi come se questo fosse stato riservato come un punto di contatto per il conforto. Si inserisce perfettamente nell'intero schema, ma quei libri che vi danno una sorta di flusso cronologico degli eventi escatologici non si concentrano su questo evento specifico. Qui esso arriva in modo pastorale, è quasi come se fosse un ministero molto speciale, molto privato, molto personale dello Spirito di Dio per confortare credenti turbati per quanto riguarda il loro futuro. Quindi questo porta Paolo a discutere questo evento che noi chiamiamo il rapimento. E potresti dire: ora, dov'è che prendiamo questo concetto, rapimento? Oh, scendete giù al versetto 17, lì il verbo saremo rapiti è il verbo harpazo, o saremo strappati via, saremo strappati. Significa afferrare, portar via con forza, e contiene l'idea di un movimento improvviso che ha una forza irresistibile, che semplicemente ci porta via. Da una parola latina che è collegata a questa parola deriva ovviamente il nostro termine come rapire, per darvi l'idea della forza, no? del sequestro, del concetto di essere afferrati e portati via. Quindi sta arrivando un rapimento, un essere afferrati via con forza, l'essere portati via, radunati via insieme al Signore nel futuro. E Paolo dice: giusto per eliminare la vostra ignoranza, per eliminare il vostro conseguente dolore, per portarvi conforto, voglio parlarvene. Bene? Ora ci dirà quattro cose riguardo a questo. Troviamo i pilastri del rapimento, i partecipanti al rapimento, il piano del rapimento ed il profitto, il beneficio del rapimento. E guardiamo almeno inizialmente al primo questa mattina. i pilastri del rapimento. Su che cos'è che è costruito? Dobbiamo avere un fondamento per questo, non è una speculazione filosofica, non è mitologia religiosa, non è una qualche favola fabbricata da persone ben intenzionate che vogliono far sentire meglio le persone a causa del loro dolore. Su che cos'è stabilita, su che cos'è costruita questa grande promessa del fatto che Gesù verrà a radunarci tutti insieme? E quindi egli ci dà tre elementi che in realtà sono i tre pilastri: la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo e la rivelazione di Cristo. Consideriamo insieme la morte di Cristo, versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù è morto, e fermiamoci lì. E in questo caso il se potrebbe essere fuorviante. Non suggerisce alcun dubbio, è lì solamente per indicare una sequenza logica. La sequenza logica del credere, dice se credete, e in questo caso quella condizione è già stata adempiuta, perciò potremmo dire visto che credete o poiché credete che Gesù è morto, oppure sulla base del fatto che Gesù è morto, sta semplicemente stabilendo la premessa, ok? Visto che credete nella morte di Cristo, allora questo e questo, e prosegue con l'affermazione. Dunque, se credete o se noi crediamo che Gesù è morto, in altre parole, è da lì che tutto comincia, no? Per credere nel rapimento e per comprendere la venuta di Gesù per portar via la sua Chiesa, dovete credere nella morte di Cristo. Ma che cosa intendi dire con quello? Boh, è stata la morte di Cristo a pagare la pena per i nostri peccati. E dunque è stata la morte di Cristo, quindi, a portarci nel possesso della vita eterna. È proprio perché Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo, è perché divenne peccato per noi, è proprio perché nella sua morte egli soddisfece tutte le condizioni che Dio richiese per poter pagare la pena del peccato, è proprio per quello che noi possiamo essere radunati insieme da Cristo nella presenza di Dio, giusto? E quindi dobbiamo cominciare da qui. Fu nella sua morte che egli ha soddisfatto tutte le condizioni. Perciò Paolo dice che se crediamo che Gesù è morto, e non sta semplicemente dicendo della morte di Cristo come una sorta di mentalità piatta, unidimensionale da martire, no, sta riassumendo in essa l'intera opera spiatoria. Se noi crediamo, per così dire, nelle piene implicazioni della morte di Cristo, allora sappiamo che il giudizio per il peccato è stato soddisfatto, giusto? Sappiamo quindi che noi, in virtù di quello, siamo stati resi accettevoli davanti a Dio. E se siamo stati resi accettevoli a Dio, allora c'è un pilastro lì sul quale il ragionamento insieme può avvenire. Se non siamo accettevoli a Dio, egli non ci radunerà a sé. E se non apparteniamo al figlio suo mediante la morte sostitutiva e mediante la fede in quella persona, in quell'opera, allora egli non ci radunerà insieme a lui. Ma visto che nella sua morte siamo stati salvati dalla morte, allora crediamo nel radunamento insieme a lui. Infatti Gesù morì, e notate che non si riferisce a Gesù quando usa la parola sonno, Gesù morì sentendo tutta la furia della morte in tutte le sue dimensioni proprio mentre portava nel suo corpo i nostri peccati, affinché potesse trasformare per noi la morte in sonno. Un autore lo mise giù in questo modo: la morte è stata trasformata in sonno dalla morte di Cristo. È una metafora appropriata nella quale l'intero concetto della morte viene trasformato. Cristo ha fatto del sonno il nome della morte nel dialetto della Chiesa. Fine della citazione. Cristo ha fatto del sonno il nome della morte nel dialetto della Chiesa. Perché? O perché ha pagato per i nostri peccati? E potremmo dire, cosa c'entra quello? O il salario del peccato è la morte? E se il salario è stato pagato, allora non dobbiamo affrontare più la morte, ma solamente un sonno temporaneo. Il pungiglione della morte è che cosa? È il peccato, 1 Corinzi 15, 56, è come un'ape. E quando l'ape, appunto Gesù, egli è morto, il pungiglione è rimasto lì e non c'è più alcun pungiglione per noi. E quindi non c'è più morte. E dobbiamo dire, non il tale tale è morto, ma tal dei tali nello spirito è vivo con Gesù Cristo e il suo corpo dorme in attesa del radunamento insieme a lui. Questo è quello che accade ai cristiani quando muoiono. Il loro spirito va immediatamente a stare con il Signore, in comunione eterna, il loro corpo entra nel riposo e dorme. Questo è il primo grande pilastro. Questa speranza ci è provveduta nella sua morte. Il secondo, versetto 14, infatti se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, questo è il secondo pilastro. Quando Gesù fu risuscitato dai morti, dal Padre, quello indicò il fatto che il Padre approvò il sacrificio di Cristo e che, risuscitando Gesù, avrebbe anche risuscitato coloro che sarebbero stati in Lui. Quando Dio Padre risuscitò Cristo dai morti, indicò che Gesù Cristo aveva trionfato sulla morte, non solo per se stesso, ma per ogni cristiano. Ed è per questo che Paolo prosegue dicendo, se crediamo che Gesù Cristo è morto ed è risorto, così pure, ora lì c'è il ponte, no? Quelle due parole, così pure Dio ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati in Gesù. Vedete, la nostra risurrezione ed il nostro radunamento insieme a Lui, alla sua venuta, sono fondati sulla sua risurrezione. Mi piace quello che E. Howard Marshall, Aberdeen, nella Scozia, scrisse. Disse questo: Dio tratterà quelli che sono morti confidando in Gesù nello stesso modo in cui ha trattato Gesù stesso, cioè li risusciterà. Egli ci tratterà nello stesso modo in cui ha trattato Gesù. E quando Gesù morì, dov'era la sua anima? Era viva. E stava proclamando vittoria, stava proclamando trionfo. E il suo corpo era lì nel riposo, ma Dio risuscitò quel corpo e lo unì di nuovo a quell'anima eterna nella seconda persona della Trinità. Ed è esattamente quello che farà con voi. Quando morirete, il vostro spirito andrà a stare con il Padre e con il Figlio, ed il vostro corpo andrà nella tomba, ma Dio prenderà quel corpo fuori dalla tomba. Nello stesso modo in cui è risuscitato Gesù, risusciterà anche voi, per essere uniti di nuovo a quello spirito eterno, in quella forma finale che sarà simile a Cristo. Sarete simili a Lui, perché lo vedrete come egli è, dice Giovanni. Quindi così pure è il collegamento tra la morte e la risurrezione di Cristo e ciò che accadrà ai cristiani, ciò che accade ai cristiani quando egli viene. La risurrezione di noi tutti è collegata quindi alla risurrezione di Cristo. Prima Corinzi 15:23 dice: Cristo la primizia e poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Così come Dio lo ha risuscitato, così come dice Ebrei 13:20, Dio risusciterà anche noi. Ricordate Giovanni 14:19? Gesù disse: poiché io vivo, anche voi vivrete. Prima Corinzi 6:14 di fatto lo dice direttamente. Dio non solo ha risuscitato il Signore, ma risusciterà anche noi mediante o tramite la sua potenza. Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 14, dice la stessa cosa. Colui che ha risuscitato il Signor Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci presenterà con voi. Questa è la nostra speranza. E il pilastro del radunamento insieme, la morte di Cristo, la pena del peccato è stata pagata e Dio è stato soddisfatto sul fatto che noi siamo giusti in Cristo e quindi può riceverci a sé. La risurrezione, che è la garanzia di Dio del perfetto compimento di Cristo, è la garanzia della nostra risurrezione, noi che siamo in Cristo, perché Egli ci tratterà nello stesso modo in cui ha trattato Cristo, cioè ci risusciterà dai morti. E poi Paolo lo dice specificamente lì al versetto 14. Dio ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati in Gesù. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, ascoltate, cari amici, non perderete nulla. Persino le persone che muoiono non se lo perderanno. Sulla base della morte di Cristo e della sua opera perfetta, sulla base della risurrezione di Cristo e della volontà del Padre, Dio ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati in Gesù. Con Lui, ovviamente significa con Cristo. Quando Cristo verrà nella sua gloria per radunare il suo popolo, quelli che si sono addormentati saranno lì. E questa è la risposta alla domanda. Ora, che cos'è questa piccola frase lì che dice Dio ricondurrà con Lui? Con Lui ovviamente significa con Cristo. Ma che cosa intende dire con Dio ricondurrà? Alcuni dicono che significa che Dio porterà o ricondurrà con Cristo dal cielo gli spiriti dei cristiani morti, li riporterà giù per unirli ai loro corpi. Sapete, più avanti dice che lo incontreremo nell'aria, E quindi Dio farebbe scendere dal cielo le loro anime per incontrare i corpi risuscitati che saliranno, che salgono, e lì li unirà insieme. Alcuni dicono che significa no, Dio ricondurrà con Cristo nella gloria tutti quelli radunati insieme, vivi e morti, una volta che saranno radunati Dio li riporterà nella gloria. Potresti dire, quale delle due è vera? Probabilmente entrambe. Non credo che dobbiamo farci prendere troppo la mano ed essere troppo tecnici. Alcuni hanno persino detto che ciò che significa che Dio porterà gli spiriti di questi credenti fuori dal cielo fino alla terra e che essi resteranno sulla terra. Questa è un'altra posizione. Questa posizione ovviamente non ha troppo senso. Se dovete venire fino alla terra, perché incontrarsi nell'aria? È un viaggio inutile. Se dobbiamo tornare indietro comunque... In secondo luogo, questo ovviamente non si accorda con quello che dice la Bibbia. Voi potresti dire, cosa intendi dire? Guardate lì a Giovanni 14 per un momento, al versetto 1. Il vostro cuore non si è turbato? Credete in Dio? Credete anche in me. I discepoli di nuovo erano turbati perché Gesù stava per andare via, non sapevano cosa sarebbe successo. E sta dicendo, io vado, è vero, vado, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto, ma io vado a prepararvi che cosa? Un luogo per voi, no? A preparare un luogo per voi. Dove? In cielo, nella casa del Padre. E quando sarò andato e quando vi avrò preparato questo luogo, c'è una conclusione logica, no? Tornerò e vi porterò lì. Ha senso, no? Per me sì. Tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Io sto per andare lassù alla casa del Padre e sto per prepararvi un luogo e poi verrò a prendervi e vi porterò in quel luogo che ho preparato per voi, lì dove sono io. Questo ovviamente deve essere il cielo. E dunque concludiamo che quando Gesù parla di radunare insieme i credenti, in quale direzione stiamo andando, no? Su! Su, lo incontreremo nell'aria e continueremo il movimento verso il cielo. Sì, è giusto dire che i nostri spiriti, gli spiriti dei cristiani che sono morti, scendono per incontrare quei corpi, ma una volta che l'incontro avviene, siamo radunati insieme a Cristo, egli ci raduna a sé e ci porta dove egli è, che è chiaramente lì nella casa del Padre, in cielo, dove ha preparato e sta preparando un luogo per noi. Deve quindi esserci lì una sorta di intervallo di tempo prima di tornare sulla terra per l'instaurazione del regno. E quindi quando Gesù viene e dice che Dio porterà con sé tutti coloro che saranno radunati, tutti radunati, inclusi quelli che si sono addormentati, Dio li porterà tutti a sé insieme a Gesù Cristo. E questo è il radunamento insieme, questo è l'evento. E dice che quelli che si sono addormentati non se lo perderanno. Quindi non addoloratevi per quelli che stanno morendo, né per voi stessi di fatto, se doveste morire. Di nuovo, vi ricordo che è veramente chiaro che avevano motivo di aspettarsi che Gesù potesse venire durante la loro vita, giusto? Altrimenti tutte queste domande non sarebbero esistite se avessero pensato che fosse qualcosa collocato migliaia o migliaia di anni più avanti. Paolo aveva dato loro l'impressione che la cosa potesse avvenire durante la loro vita. Un'altra nota che voglio menzionare, giusto velocemente, la fine del versetto 14, quelli che si sono addormentati in Gesù. Il modo migliore per comprendere quella frase è come una sorta di espressione di ciò che potremmo chiamare circostanza concomitante. L'uso del dia qui può riflettere l'idea che essi sono morti in una circostanza di relazione con Gesù Cristo. Sono morti in una situazione nella quale erano legati a Gesù Cristo. E quindi tutti coloro che temporaneamente sono entrati in questo riposo nelle tombe, per quanto riguarda i loro corpi fisici, in relazione con Gesù Cristo, saranno lì presenti al radunamento. E voglio solamente farvi sapere, gente, che se siete mai stati in Cristo, lo sarete per sempre. E si può parlare quindi di voi come di persone in Cristo, anche se state dormendo, anche se il vostro corpo dorme. È una designazione permanente. Sì, sono addormentati in Gesù, dice 1 Corinzi 15, 18. Coloro che sono morti in Cristo rimangono in Cristo nei secoli dei secoli e saranno risuscitati in Cristo. Saranno raccolti con il resto di coloro che sono ancora vivi. Allora, questa è solamente la prima parte, la parte buona deve ancora venire, la bella parte. Quando vedremo un altro dei pilastri e poi il piano, i partecipanti ed il profitto che ne derivamo. Quello sarà per la prossima volta. Chiniamo il capo in preghiera. Mentre tenete il capo chino per un momento, stavo leggendo questa settimana di una bambina di 5 anni che stava guardando suo fratello morire di una malattia molto, molto dolorosa. Lui era molto più grande di lei e ovviamente lei lo amava molto. E dopo che morì ed il funerale fu terminato, lei disse a sua madre, disse: mamma, mamma, dov'è andato mio fratello? Al che sua madre rispose: è andato in cielo per star con Gesù. E lei disse: oh. E quello soddisfece la sua piccola mente. Non molto tempo dopo sentì sua madre conversare con un'amica e sua madre stava piangendo e stava dicendo: ho perso mio figlio, ho perso mio figlio, ho perso mio figlio. Più tardi quel giorno la piccola di 5 anni andò da sua madre e disse: mamma, qualcuno è perso quando sappiamo dove si trova? Beh, la risposta a quella domanda è no, ovviamente nessuno è perso quando sappiamo dove si trovano. Noi non ci addoloriamo come coloro che non hanno speranza. Quelli che sono morti in Cristo, il loro spirito si trova nella sua presenza, il loro corpo dorme e loro non perderanno mai il grande evento del radunamento insieme della Chiesa quando Gesù verrà. Questa è la promessa della Scrittura. Ti ringraziamo, Padre, per una promessa così speciale, per una speranza così. Preghiamo oggi che non ci sia nessuno all'ascolto di questo messaggio che non viva in quella speranza. Padre, preghiamo per coloro che non hanno speranza, che guardano alla morte come ad un vicolo cieco, un corridoio buio, una strada senza uscita, che non hanno speranza di riunione, nessuna speranza di risurrezione, nessuna speranza di gioia eterna. Oh Dio, conducili al Salvatore oggi stesso. Salvali, Signore, salvali con la tua grazia, affinché possano avere la speranza di coloro che sono in Cristo, vivi e addormentati, che un giorno saremo tutti radunati insieme per essere per sempre con Cristo, per andare a quel luogo preparato per noi nella casa del Padre e per essere esattamente dove si trova il nostro Salvatore. Oh, quanto ti ringraziamo, Padre, per tale speranza. E questa speranza è disponibile per tutti coloro che pongono la loro fede in Gesù Cristo e preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.